Sintonizzati sui 105,250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, Bastioni di Orione, con Diego Battistessa. Abbiamo fatto insomma questo giro, all'ultimo un po' veloce anche per il Centro America, ma sicuramente ci ha dato un sacco di informazioni e aggiornamenti su un quadrante molto, molto importante, di cui si parla poco. E quando si parla male, mentre invece noi ce ne andiamo in India, dovremo parlare con Francesco Valacchi, che è un esperto di quell'area, perché ci soffermeremo in particolare su quello che sta avvenendo nello stato del Manipur, dove da inizio maggio ci sono degli scontri etnici fra i Metei, i Naga, i Kuki, una situazione piuttosto complessa che risale sicuramente almeno al 1949, ma anche prima, che Francesco forse ci sbroglierà. Pronto, ci sei?
Sì, pronto.
Ciao.
Sì, iniziamo da questo argomento, anche se quello pakistano è più attraente, si vede dai media mainstream, perché se ne parla di più, forse perché ci sono stati degli scontri più evidenti, più ripresi dalle telecamere.
Sì, anche che hanno una storia specifica un po' più lunga, perché questa situazione di stabilità in realtà era cominciata alla fine del 2022, però diciamo che purtroppo la situazione dell'India non è rosea.
Infatti, ma questa esplosione di scontri in Manipur, che sarebbe, lo diciamo, una regione del nord-est dell'India,
nord-est
al di là
del
Bangladesh, no, al confine con il Myanmar. Proprio questo confine con il Myanmar a me ha fatto venire in mente che sono scontri tribali, sono tra comunità, che sia un po' forse per induzione, per sapere, però quel confine lì è falso, evidentemente è tradizione coloniale, e tutte quelle etnie, quei gruppi, quelle comunità tribali che sono stanziali in quella zona, in quelle aree, in quel territorio, devono disputarsi in qualche modo il pane tra loro, al di là dei confini. È proprio quello che avviene già in Myanmar. In fondo ci sono i Kuki, sono assimilabili ai Kachin,
sì, del Myanmar. Non sono lontani appunto da alcune etnie in Myanmar.
Quindi è un po' un'estensione di quel conflitto in birmano che si sposta.
Io direi che non è completamente azzardato che tutto quello che c'è sempre stato in Myanmar, ma che purtroppo si è violentemente concretizzato a partire dal 2018-2019, che continua adesso con la guerra civile, che così deve essere chiamata, che c'è nel paese,
sicuramente
governo tra virgolette legittimo in esilio che ha riconquistato parte del territorio, il governo militare golpista e tanti diversi attori etnici, può sicuramente aver fornito un esempio e trasmesso una finestra d'opportunità a attori etnici indiani, perché sicuramente il confine è un confine permeabile. C'è da dire che purtroppo quello che è successo in Myanmar è più tra virgolette, anche in questo caso, attraente dal punto di vista
mediatico,
anche perché, però questo purtroppo non viene detto, molto probabilmente è stato utilizzato a bella posta dai militari per ottenere un consenso passivo, specialmente delle comunità, dei militari del Myanmar, dalle comunità conservatrici, delle comunità buddista, per ottenere un consenso passivo nel momento in cui hanno poi effettuato la revocazione della dittatura militare col colpo di Stato, perché hanno in un certo senso dimostrato che il governo della Lega Nazionale per la Democrazia non ha saputo gestire la situazione, quando invece in realtà era chiaro che la repressione contro i gruppi etnici veniva orchestrata principalmente dai militari.
Certo, questo arrivo, diciamo così, dopo il golpe birmano del 2021 di questi Kachin nell'area del Manipur ha un po', come dire, spostato gli equilibri in quella zona. Il fatto che sostanzialmente lo scontro fra i Metei e i Naga e i Kukis sia concentrato sull'appropriazione e lo sfruttamento delle risorse che sono sempre meno disponibili. Da una parte i Metei sono stanziati in una piccola valle, quella dell'Imphal, dall'altra i Naga e i Kukis sono nelle colline che sono più fertili. Il cambio di status che viene prospettato, insomma, sembrerebbe che poi cambi in qualche maniera il possesso di queste terre. È un po' quello il problema di fondo o c'è qualche altra cosa in questi scontri nel Manipur?
Sicuramente il problema delle risorse naturali in un'area come quella, dove hai detto bene, sono le risorse tendono a essere sempre meno rilevanti, quindi ad essere essenzialmente sempre meno quantitativamente rilevanti, è uno dei problemi. Però il sospetto è che questi scontri vengano anche tra virgolette fomentati, ma tollerati dal governo centrale, perché gettano cattiva luce sui vari gruppi etnici, e sicuramente c'è l'influsso, appunto, attraverso questo confine permeabile di profughi provenienti dal Myanmar o comunque di idee provenienti dall'area, in cui la situazione è diventata insostenibile a causa soprattutto, ma non solo, delle dittature militari, che quindi costituisce il terzo problema rilevante, la terza causa rilevante che ha scatenato questo tipo di frizioni e poi successivamente di scontri. Però certo il problema delle risorse non va sottovalutato, perché in quell'area, come succede in Africa, come purtroppo succederà o sta già succedendo in parti del nostro continente, il problema delle risorse che si fanno sempre più sottili, sempre più rarefatte, è un problema concreto di fronte al quale la popolazione si deve scontrare per la sopravvivenza.
E tutto è scatenato dal fatto che c'è stata una decisione della Corte Suprema concedere la scheduled castes ai Meiteis, mi pare che si chiamino questa tribù, questa sorta di tribù che è maggioritaria in quella zona lì, in quella provincia lì, però può accedere solo al 10% delle terre, che sono anche quelle meno fertili rispetto a quelle che sono concesse alle minoranze tribali. Questo potrebbe anche dare adito a uno schieramento da parte di alcuni per le minoranze tribali, però in realtà se uno va a scavare trova che i Meiteis si contrappongono sostanzialmente anche se non ideologicamente come interessi, meramente interessi economici, a quello che è il BJP, il partito al potere.
Il governo essenzialmente.
Viene utilizzato a questo punto il solito espediente della religione, perché per lo più sarebbero cristiani, e quindi il potere induista centrale ha scatenato anche questa forma di repressione, ha bruciato le chiese, sì, però sembra pretestuoso questa scelta di utilizzare la religione per mettere uno contro l'altro le comunità.
Io penso piuttosto a un clima generale che, come hai detto giustamente tu, dall'Attia Generata Party sta fomentando. Non dimentichiamoci che nel 2024 ci saranno le elezioni generali, e come ben sappiamo il partito di Narendra Modi sta governando attraverso un sostegno ottenuto con l'accrescimento di questa ideologia tradizionalista induista, ma più che basato sulla religione, è proprio basato sul concetto di centralità, più che sui credi vedici, è basato sul concetto di nazionalità e di tradizione indiana. Hindutva significa mettere proprio al centro la tradizione indiana. Quindi diciamo che dal mio punto di vista fomentare, non favorire l'appianamento a priori di questo tipo di scontri potrebbe sicuramente influenzare la maggior parte dell'elettorato, anche che non è residente in quelle regioni, a vedere sempre più di buon occhio l'ideologia dell'indulto come un'ideologia politicamente stabilizzante, quindi far ottenere al Bharatiya Janata Party una percentuale di elettorato che in precedenza era tradizionalmente più liberale e ad esempio spostato su posizioni vicine al congresso.
Ti volevo chiedere se questa norma del Scheduled Tribe può essere che in teoria è una norma che dovrebbe servire in qualche maniera a bilanciare,
tutelare.
Sì, in realtà, invece viene utilizzata in maniera discriminatoria.
Teoricamente è una norma che è nata per la distribuzione delle risorse alle tasche, alle tribù svantaggiate da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale, però appunto, come hai detto tu, molto spesso assume anche tratti discriminatori, in particolare momenti in cui il potere centrale appartiene a certi partiti di un certo tipo di orientamento. Comunque nella storia dell'India è stato purtroppo molto spesso utilizzato in maniera essenzialmente discriminatoria, come ci ricorda Ambedkar tra l'altro uno dei padri della Costituzione indiana nel suo libro Relational Castes, il problema della tradizione legata alla suddivisione sociale e politica in caste porta proprio a una totale discriminazione delle popolazioni indigene, delle popolazioni tribali e delle scheduled caste.
Certo. Senti, non so se vogliamo andare in Pakistan, visto che siamo agli sgoccioli, oppure vuoi fare un'altra domanda?
Solo una cosa, cioè se si può estendere anche ad altre regioni questa situazione, perché come dicevo all'inizio, se può essere anche di derivazione birmana o comunque tutte queste tensioni sono insufflate nella gestione del territorio, nel rapporto tra le varie etnie da sempre, è un po' tutto quella cerniera lì che compone il territorio che sta a est del Bangladesh e su cui insistono interessi indiani, cinesi e russi, finisce con l'essere possibile, potenziale nuovo focolaio e quali,
poi,
quali potrebbero
è la porta
essere?
Per il sud-est asiatico,
certo,
zona,
il mondo per arrivare in Cina con tutti le merci. Oltre
sì, la porta per il sud-est asiatico e per il mercato del sud-est asiatico, che se ne dica ancora non riesce a trovare un orientamento comune, e questo l'abbiamo visto ad esempio davanti a quello che è successo con la dittatura in Myanmar. Sì, sicuramente il rischio che appunto se non viene gestito in maniera inclusiva da parte del governo centrale, ma proprio per il problema che dicevamo prima della postura discriminatoria della legislazione sulle scheduled castes, non penso che possa avvenire nell'immediato. C'è il rischio che la problematica si diffonda, e purtroppo da quello che posso desumere adesso, potrei anche sbagliarmi, ma purtroppo non farebbe che avvantaggiare essenzialmente la posizione elettorale di quella che è la più grande, sì, quella che attualmente elegge i propri governi, anche se poi i propri governi eletti fanno in modo di concentrare il potere e annullare l'opposizione o comunque assicurarsi il ritorno al potere con strumenti che non sono totalmente democratici o quantomeno totalmente trasparenti, e potrebbe avvantaggiare sì, nuovamente il BJP.
Senti, andiamo in Pakistan, visto che appunto, come dicevamo, il tempo
vola.
Vabbè, e rimaniamo comunque nel subcontinente.
Cioè, sì, una situazione insomma complicata, anche perché Imre Khan sembra godere di una grande popolarità e oltretutto i suoi sostenitori stanno affrontando l'esercito, che fino adesso è sempre stato, come dire, un elemento molto importante in Pakistan, che ha deciso le sorti di tanti governi. Imre Khan ha perso il sostegno dell'esercito, però adesso i suoi sostenitori attaccano anche le caserme, le postazioni di polizia. Quindi c'è qualcosa, diciamo così, in questi disordini che ci racconta qualcosa di più rispetto ad altre volte.
Ah sì, la situazione è molto complicata. Io ieri ho sentito alcuni contatti che mantengo in Pakistan, dove sono stato l'ultima volta a ottobre, e tra i quali c'è anche un professore universitario, mi raccontavano che loro sono chiusi in casa da qualche giorno, essenzialmente dal momento in cui è stato eseguito l'arresto di Imran Khan, che poi tra le altre cose, notizie di qualche ora fa, è stato ritenuto illegittimo dalla Corte Suprema pakistana, pertanto sembra che gli hanno concesso essenzialmente di poter passare la notte con alcuni sostenitori, purché si presenti domani in udienza di fronte alla Corte che sta trattando il proprio caso. E sì, mi hanno, al di là delle notizie, mi hanno proprio confermato che nelle città dove il sostegno al partito di Imran Khan è più alto, comunque dove si sono aggregati, perché il fatto è che queste manifestazioni, che bene o male sono cominciate nella seconda metà del, sebbene non se ne sia parlato, comunque sono cominciate nella seconda metà del 2022, hanno ottenuto, oltre al sostegno degli elettori e dei militanti del PTI di Imran Khan, hanno ottenuto anche sostegno di vari strati della popolazione, e contano un prominente numero di militanti. Si sono rivoltati proprio con i cosiddetti cantonment, che sono i quartieri militari di praticamente ogni città pakistana di una certa rilevanza, cioè le città pakistane hanno proprio un'ala che solitamente è quella che tiene una porzione, diciamo un quartiere, una serie di isolati, che tendenzialmente è quella più vicina alle vie principali di comunicazione. Ad esempio a Lahore è essenzialmente il quartiere dell'aeroporto, che è una vera e propria cittadella militare, viene definito cantonment, e in questo quartiere sono le residenze dei soldati, sottufficiali, ufficiali, e vere e proprie barracks, cioè le caserme dove i militari soggiornano e fanno addestramento. E i manifestanti hanno proprio attaccato questi quartieri delle città. Non si capisce bene se immediatamente dopo l'ordine del governo di schierare i militari contro le manifestazioni o se di propria iniziativa. Chiaramente l'ex primo ministro ha ufficialmente, specialmente dopo che si è pronunciata la Corte Suprema, ha chiesto alle manifestazioni di rimanere pacifiche, però il clima di guerra civile, tra virgolette, era già partito e la violenza si era già diffusa, anche perché oltre all'arresto di Imran Khan sono stati arrestati diversi dirigenti del
partito, Amru mi pare. Hanno già cercato più volte di farlo fuori, ci sono almeno un paio di episodi eclatanti e palesi, e questo già è strano, perché un sistema e un esercito così potente come quello pakistano, che non riesce a disfarsi di un suo prodotto, perché oltretutto era stato collocato al potere proprio dai militari.
Aveva vinto le elezioni, però sicuramente si sospetta o c'erano delle rilevanze che comunque godesse dell'appoggio, quantomeno in campagna elettorale, di parte dell'esercito, in particolare anche della porzione dell'esercito vicina al capo di Stato Maggiore. E poi successivamente è cambiato il vento, comunque l'orientamento dei militari, e questo non è stato secondario anche nel voto di sfiducia, che però sempre in maniera costituzionale, nel quale in maniera sempre costituzionale è incappato il primo ministro.
Ma non se l'aspettavano, cioè ad esempio il fatto che alla fine la Corte Suprema ha dovuto annullare questo arresto, perché sennò si andava avanti con degli scontri, e c'era davvero tantissima gente in piazza, ne sono morti almeno 11 mi pare.
Si parlava sì di almeno sicuramente di oltre una decina di morti, specialmente se non ricordo male nell'area di Peshawar.
Non se l'aspettavano che la società civile fosse così, non ne potesse più dei militari al punto da sfidarli in piazza in questo modo, rischiando la pelle, morendoci, solo per Imran Khan?
La situazione ha varie tonalità di colore, non è tutto bianco e nero, perché poi appunto bisogna fare un distinguo fra i militari e l'influsso, l'influenza che hanno adesso sul governo, i militari, e sul governo attuale, su Shabazz Sharif. Quindi la mia risposta in un certo senso è probabilmente la corte che sta trattando il caso ha fatto un tentativo, non aspettandosi sicuramente delle rivolte e magari non agendo direttamente influenzata, potrebbe non aver agito direttamente influenzata dai militari, perché i militari sono sempre in gioco in Pakistan, nonostante il paese si sia incamminato, e questo va detto, si sia incamminato sulla strada della democrazia, quantomeno a partire con molta fatica, però quantomeno a partire dal termine della dittatura di Pervez Musharraf.
Sì.
Però presumo che in quest'ultimo atto dell'arresto non abbiano avuto tantissimo peso, infatti sono stati chiamati a entrare in gioco successivamente all'inizio delle rivolte, almeno questo è quello che viene diffuso dai mezzi di comunicazione, e anche quello che ho potuto verificare con i miei contatti. E chiaramente nel momento in cui sono entrato in gioco il peso dovrà, per forza di cose, visto appunto che lo siamo già detti, un paese con 3 dittature militari, 4 dittatori, Mohammed Ilham Aga, Yahya Mohammed Dan, Mohammed Ziaulak e Pervez Musharraf, i militari hanno ancora un potere, ma non solo un potere politico, ma i militari
anche economico, certo.
Del potere socio-economico,
certo.
E mantengono anche una fortissima parte di leve della formazione culturale. Ci sono tantissimi istituti di formazione militare. E l'elite molto spesso vengono formate grazie all'intervento sia militare che civile, grazie all'intervento dei militari, moltissimi figli di militari, anche perché poi tra le classi economicamente più avvantaggiate hanno la fortuna di poter venire a studiare anche in istituti di formazione, in università all'estero. Se voi andate a chiedere ai pakistani che studiano in Italia, Non è frequente che fra di loro ci siano figli di generali o colonnelli dell'esercito, specialmente dell'esercito, che è la forza armata che ha, tra virgolette, in mano più il leve del potere, ma anche dell'aeronautica. E chiaramente una volta che è stato chiamato direttamente in causa c'è il rischio che l'esercito faccia sentire più pesantemente la propria influenza. Non penso di poter dire che immediatamente ci possa essere il rischio di un colpo di Stato, visto anche la decisione della Corte Suprema, però penso che purtroppo ci sia il rischio che possano far sentire il proprio peso sia sulle istituzioni della Repubblica, sia sulle prossime tornate elettorali, anche certo. Se verranno tra virgolette ottenute dal partito di Imran Khan.
Bene Francesco, il nostro tempo è finito, quindi noi insomma ti ringraziamo, dobbiamo lasciare spazio alla prossima trasmissione, di aver partecipato ai nostri microfoni, e insomma naturalmente continueremo a seguire l'evoluzione insomma
del subcontinente indiano,
assolutamente. Grazie ancora e a presto.
Io vi saluto, è sempre un piacere sentirvi.
Anche per noi, grazie.
Ciao.
Dai, arrivederci.
Ciao. Ciao. Ciao, ciao.